Caro pellegrino, il Signore ti dia pace. Oggi sarà la bella cittadina di Ofida ad attendere il tuo arrivo, e di lì non resterà che un altro giorno di cammino per giungere alla meta finale. Per la storia francescana, Ofida è nota per due personaggi di non poco rilievo. Il primo fu il beato Corrado da Ofida. Nato nel 1237, entrò nell'ordine dei frati minori nel 1251, dove risplendette per virtù e contemplazione. Egli fu uno di quei frati della seconda generazione che diede seguito a quella semplicità tanto amata dal santo di Assisi e raccolse dai primi compagni fatti ed esempi che poi trasmise ai frati più impegnati a vivere l'ideale primitivo. Le sue reliquie sono collocate nel terzo altare di sinistra della chiesa collegiata di Ofida. L'altro francescano di grande importanza e amatissimo dagli ofidani è il beato Bernardo, nato 4 secoli dopo, precisamente il 7 novembre del 1604 e morto nel 1694. Le sue spoglie mortali riposano nel convento dei Cappuccini della città. Ad entrambi, arrivando ad Ofida, potrai far visita, sostando in preghiera dinanzi alle loro reliquie. Del beato Bernardo vorrei parlarti in maniera particolare, anche se, a voler spulciare tra le scartoffie che lo riguardano, nonostante la sua lunga vita di novantenne, si fatica a individuare qualche cosa di prodigioso e di accattivante che s'abbia il gusto di narrare. Pochi tratti basteranno. Figlio di contadini, bussò a 22 anni al convento dei Cappuccini. Finito l'anno di formazione, fu mandato in vari conventi come cuoco, infermiere, portinaio, questuante, ortolano, uffici che ricoprì con piena dedizione attraverso un servizio umile e discreto. Tra i tanti lavori, preferì quello di ortolano, perché poteva riservare un angolo del terreno in cui coltivava verdure che poi distribuiva ai poveri. Quando toccò i 65 anni di età, fu mandato a Ofida come cercatore e propose di bussare alle porte di casa della gente più per portare che per ricevere. Portare conforto e consigli, incitamenti al bene e tramite lui la vicinanza stessa di Dio. La gente lo aspettava come una benedizione del cielo e ne approfittava per raccomandarsi alle sue preghiere. La sua vita fu un susseguirsi di grazie e di miracoli che lo fecero conoscere non solo nel contado di Ofida, ma in tutto l'Ascolano, da dove i malati partivano per andare a trovarlo in convento e chiedergli guarigioni. Gran parte della vita del beato Bernardo fu vissuta nell'adempimento di umili servizi, un'esistenza discreta e nascosta, senza particolari sussulti, se non quello di una straordinaria capacità di infondere una luce particolare in tutto ciò che viveva. Era la luce dell'umiltà, che di tutte le virtù è custode e decoro. Su di essa, allora, riflettiamo un po' mentre facciamo insieme qualche passo, perché ad essa ci invita questo nostro santo cappuccino. E un pellegrino che non sia umile non è degno di chiamarsi tale. Prima però di parlare dell'umiltà, soffermiamoci per un istante sul suo contrario, sull'orgoglio, quello che un salmo definisce il grande peccato, perché dal contrasto degli opposti si comprende meglio la portata benefica dell'umiltà. Diceva il grande padre della Chiesa, Gregorio Magno, che l'orgoglio si manifesta in 4 modi. Quando si pensa che il bene derivi da noi stessi, quando si crede che se ci viene dato dall'alto è per i nostri meriti, quando ci si vanta di avere quello che non si ha, quando, disprezzando gli altri, si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità. L'orgoglio è una patologia dello spirito, che conduce a perdere il senso del limite e a esaltare smisuratamente se stessi. L'orgoglioso è colui che si pone sopra tutto e tutti, eppure non sa che è solo un uomo tra gli altri uomini. Chi è schiavo dell'orgoglio non vuole riconoscere le proprie fragilità e non sa vedere la vera misura del suo essere, che egli, cioè, altro non è che una semplice, povera e fragile creatura. Chi vive dell'orgoglio fa sempre e solo leva su se stesso e sulle proprie forze. Ma un antico asceta diceva: «Hai visto qualcuno cadere? Sappi che si fondava su se stesso». Niente è più grave che fondarsi su se stessi, nulla è più rovinoso di questo. Chi vive d'orgoglio è tutto centrato su se stesso e non sa riferirsi a Dio, né sa ricondurre a Lui il bene che opera. Ma l'Apostolo Paolo scrive nella sua prima lettera ai Corinzi: «Che cosa mai possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto?» Dal canto suo, San Francesco, nella sua regola ricorda: «Restituiamo al Signore Dio Altissimo e Sommo tutti i beni, e riconosciamo che tutti i beni sono Suoi, e di tutti rendiamo grazie a Lui, dal quale procede ogni bene». Valgano per l'orgoglioso le parole che scrisse il monaco Evagrio: «Perché ti fai bello della grazia di Dio come di un tuo possesso? Riconosci il donatore e non esaltarti oltre. Sei creatura di Dio, non rifiutare il creatore. Hai ricevuto aiuto da Dio, non rinnegare il benefattore. Sei salito fino alla cittadinanza dei cieli, ma è Lui che ti ha guidato. Hai compiuto azioni buone, ma in realtà è Lui che le ha suscitate. Riconosci colui che ti ha innalzato per rimanere saldo in questa altezza. Riconosci il tuo compagno di umanità, che è della tua stessa natura. Non rinnegare per arroganza il tuo essere di sangue e di carne come gli altri. L'orgoglioso non dà ascolto che a se stesso, ma dovrebbe imparare che, come disse un padre del deserto, chi si fa maestro di se stesso si fa discepolo di uno stolto. Chi vive d'orgoglio porta in sé la fonte della tristezza, perché essa si genera quando l'uomo pensa di essere il centro del mondo e che tutto gli sia dovuto. È importante, invece, o quanto è estremamente importante, che l'uomo impari a rendere grazie. Egli deve spogliarsi di quell'indifferenza che accoglie l'esistenza delle cose come un fatto naturale. Nulla è naturale, tutto è dono. Tutte le cose sembrano migliori quando sono viste come doni. Disse un grande pensatore in una sorta di preghiera meditativa rivolta al suo creatore: «Continuamente ricevo me stesso dalle tue mani. Questa è la mia verità e la mia gioia». Solo quando l'uomo lo capisce diventa libero. Chi riconosce ogni cosa come dono cammina sulla vita in punta di piedi. Abita il mondo come un ospite ben accolto e vive la gratitudine nel cuore per tutto ciò che riceve. La terra su cui poggia i piedi, il vento che carezza le spalle, il sole che filtra tra le foglie, un fiore che si apre alla luce, il volto di un bimbo che sorride, tutto diventa un dono. Cos'è allora l'umiltà? È uno sguardo esatto sulla realtà e un modo limpido e semplice di stare al mondo. I santi lo hanno capito bene. Umile è colui che ricorda di essere uomo e accetta semplicemente di essere se stesso. L'umiltà è il modo proprio di chi tiene i piedi per terra e gli occhi in cielo. Sì, perché l'umile sa combinare in sé questi due elementi di grandezza e di piccolezza, sapendo però che della grandezza non deve vantarsi e della piccolezza non ha di che vergognarsi. È capace di non esaltarsi quando le cose vanno a gonfie vele come è capace di non deprimersi se le cose non vanno per il verso giusto. Sa stare in equilibrio nei sentieri impervi della vita e il vento delle alterne vicende non lo sposta di un granché. Vale per lui quello che scrisse San Francesco. Beato il servo, il quale non si ritiene migliore quando viene magnificato ed esaltato dagli uomini di quando è ritenuto vile, semplice e spregevole. Poiché quanto l'uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non di più. È Dio che gli dà la vera misura del suo essere. Per farsi piccolo, l'umile non diminuisce i suoi doni, né squalifica le capacità e i talenti che si ritrova. Gli basta riconoscere che non sono un merito suo, ma un dono di Dio. Gli basta sapere che non ci sono dadi per esaltare noi stessi, ma per arricchire gli altri. Sì, come scrisse San Gregorio di Nissa, davvero l'umiltà è una discesa verso le altezze. L'umiltà è la via che innamorò il cuore di San Francesco e di tutti i santi francescani dopo di lui, la via di Gesù Cristo, che si svuotò della sua divinità per farsi vicino alla nostra umanità. Ecco, scrive il santo di Assisi, riferendosi al Signore Gesù. Ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare, nelle mani del sacerdote. Ricorda allora l'ammonimento del Vangelo. Chi si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. E prega il Signore che ti faccia dono di un cuore mite e umile, che sappia ringraziare e benedire, accogliere senza pretendere, donare senza misurare, e sorridere anche in mezzo al pianto. Dice il libro dei Proverbi, prima della gloria c'è l'umiltà. Sii umile, mio caro compagno di viaggio, perché sappilo, gli umili sono i prediletti di Dio, e su di loro egli volge con benevolenza il suo sguardo. Buon cammino, pellegrino, il Signore ti benedica e accompagni i tuoi passi.
Grazie.